Dunque, leggiamo in Luca, capitolo 15, i versetti dall'11 al 32. Volontari?
Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame. Io mi alzerò e entrerò dal padre mio e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha avuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre, ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.
Questa è una delle storie più commoventi, a parte la commozione che ci fa comprendere che senza pentimento restiamo nella perdizione, no? Ma non solo, il pentimento, il ravvedimento, c'è tutto, c'è un figlio che torna praticamente dopo aver perso il senno, perché quello è anche perdere un senno, torna in sé, comunque la rivediamo poi tra un attimino. Poi conosciamo tutti quanti, credo, la sovrana eccellenza dell'amore del capitolo 13, no? Quando dice quando anche parlassi, capitolo 13, prima Corinzi, capitolo 13, dice quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo squillante, un cembalo stonato praticamente. E anche se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede a trasportare i monti, se non avessi amore non sarei nulla. È questo amore che il padre ha nei confronti dei figli. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, dessi il mio corpo ad essere arso, ma non avessi amore, tutto questo non mi gioverebbe a nulla. E poi conosciamo, dice, l'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, sconveniente, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. E poi più avanti, il versetto 10, ci annuncia una cosa che dice, ma da quando, dice, perché noi adesso, dice il versetto 9, conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quindi ci sarà una conoscenza totale, perché le lingue praticamente cesseranno, appunto, la conoscenza sarà abolita, eccetera. Poi c'è una storia che non ho voluto, cioè no, leggerla tutta sarebbe stato abbastanza, ma chi sarebbe stata abbastanza lunga e non è che rischiavamo di perderci, ci vanno un paio di ore di culto come minimo, no? Se perché uno legge tutto e quindi, però siccome queste sono cose scritte, ognuno se le può leggere proprio, a casa propria, e parlo della storia di Samuele e del figlio Absalone, no? Se tutti hanno conoscenza di questo fatto che è successo, che si trova in 2 Samuele, ma io vi leggo soprattutto 2 Samuele, il capitolo 18, ma ci sono anche i capitoli precedenti. Però voi prenderete cura poi ad andare a leggerlo. E che cosa succede? Certo, io meditavo sull'amore di Dio per noi, che è francamente non una cosa che ci risulta abbastanza incomprensibile, no? Incomprensibile perché noi spesso vediamo Dio solo come il creatore, ma non lo vediamo anche come padre, qual egli è vero padre, no? Perché è colui che ci ha creati. E quindi non è solo, sai, non ha creato una macchina. Benché dicano che il corpo umano sia una macchina perfetta, no? Signore ci ha creati, ma ci ha donati anche uno spirito, una personalità, un modo di relazionarci con lui e con gli altri. Un'anima che si mortifica. Possiamo vedere tutte le varie caratteristiche del carattere di una persona, no? Attraverso ogni persona poi è diversa dall'altra. Ma sicuramente meditavo su Dio, sul Signore. Noi lo chiamiamo Signore perché siamo credenti. E su come Gesù è venuto vedendo quello che avrebbe potuto fare per noi. Perché, dice, io sono venuto a salvare ciò che era perduto. Quindi noi eravamo perduti. E perché? Perché sappiamo che ci siamo procurati la morte da soli, la malattia, la sofferenza e tutto ciò che ne comporta. Ora io credo che un padre vero non non può non preoccuparsi del figlio o dei figli, dipende quanti ne ha, no? Perché diventa un fatto naturale. E tante volte subentrano dei meccanismi che non sono facilmente controllabili. Perché è normale che quando un figlio diventa adulto, a un certo punto decide di andarsene dalla propria famiglia, no? Ma lo dice anche la parola, dice ora quando un uomo e una donna diventano adulti, formeranno praticamente una nuova famiglia, quindi lasceranno quella che avevano per farne una nuova. E così è successo per il figlio prodigo, la storia che abbiamo appena letto, che aveva deciso di separarsi volontariamente dal padre, perché era diventato adulto. E allora ha detto al padre, dammi ciò che mi spetta. Cioè dammi parte della mia eredità, no, perché quello mi spetta. E io me ne vado e farò la mia vita. E il padre gli ha dato quello che gli spettava. Solo che dopo un po', tutti all'inizio gli erano amici, ma dopo poco, sperperando i suoi denari in un modo o nell'altro, qua dice il figlio più grande, gli dice che questo suo fratello, praticamente colui che è andato via, li ha sperperati con le prostitute addirittura, no? E io penso che tutte le volte che c'è una separazione, anche volontaria, come in questo caso, tra padre, figlio, figlia, quello che ne sia, e c'è un qualcosa che c'è una sofferenza soprattutto da parte del padre, che nonostante tutto vive con preoccupazione ciò che potrebbe succedere al proprio figlio. E così, che il figlio aveva deciso di separarsi volontariamente dal padre. Il padre non l'ha mandato via. E tutte le volte che c'è una separazione, una rottura, seppur consensuale, volontaria, perché era così, gli ha detto dammi ciò che mi spetta, io me ne vado. Il cuore del padre soffre in silenzio, perché il suo amore rimane qualsiasi cosa abbia commesso il figlio. Qualsiasi cosa abbia commesso, quello rimane sempre suo figlio. E io qui voglio ricordare, per questo motivo, ma non è l'unica storia, la storia di Absalone, figlio del re Davide, che chi di voi l'ha già letta questa storia della Bibbia, una storia molto affascinante. La vita di Davide fu una vita gloriosa, ma anche una vita molto, molto travagliata. Non solo a causa del suo, non solo a causa del suo peccato, che ha riconosciuto davanti a Dio un peccato molto grave, ma a causa di tutta una serie di cose. Lui si era tornato, aveva preso diverse mogli, in quell'epoca era lecito, ma sapete che cosa succede, no? Nascono gelosie, nasce tutto il contrario di tutto, perché non c'è lo Spirito di Dio che controlla come dovrebbe fare e come fa oggi. I credenti dovrebbero essere sotto lo Spirito del Signore e avere autocontrollo. Allora non succede questo. E c'è una storia che ci racconta la Scrittura e ci parla del fratello, un secondo che vado, cerco 2 Samuele, eccolo qua, succede un fatto abbastanza triste, cioè che uno dei fratelli di Davide, che non era figlio della stessa madre praticamente. Amnon si chiamava, non so se vi ricorderete. Davide aveva una sorella, figlia della stessa madre, una sorella molto molto bella, e il fratello, fratellastro, diciamo, si era innamorato perdutamente di questa sorellastra, quindi oltretutto la tua sorella era una cosa illecita completamente. Tanto che fece in modo, si ammalò per questo fatto, capisci? Fino a quando non decise con una, chiamiamola così, con un'invenzione, uno stratagemma, dice: ti prego, mentre la sorella si era ammalata o cose del genere, dice: fammi portare io, glielo porterò io da mangiare a mia sorella, non so se l'avete letto. E così è successo che gli portò da mangiare, e siccome lui era innamorato perso della sorella, che è la sorellastra, comunque sembra figlia di suo padre, ha violentato la sorella. Ha violentato la sorella ed è successo un fatto, è stata una tragedia per tutti. E come succedeva una volta, ora forse succede ancora oggi, Absalom decide in cuor suo di vendicare la sorella. E cosa fa? Attende il momento propizio per uccidere Amnon e lo uccide. Arriva il momento che lo uccide. A quel punto, per togliere, diciamo, vendicare la violenza fatta da Amnon alla sorella. Voi sapete che da tutte queste cose le fa purtroppo il peccato, la mancanza di autocontrollo e giusto o sbagliato. Dice: io devo vendicare questa cosa col sangue. E lui l'ha fatto. Davide l'ha fatto, Absalone l'ha fatto. Però è successo un fatto, che dovete scappare. E dovete scappare perché Davide lo cercava. Perché comunque anche l'altro era il figlio. L'altro era il figlio e la figlia. Insomma, una situazione veramente incredibile. A questo punto Absalom scappa. E però poi cerca di parlare col padre. Passano quasi 3 anni. Dopo 3 anni viene, lui chiede di essere riammesso alla presenza del padre. E diciamo, dopo 3 anni, in qualche modo, la rabbia del padre si era, diciamo, rabbonita. E così comunque dopo 3 anni gli concede di poterlo vedere. Ma succede ancora un'altra storia incredibile, inquietante, che Absalone, non contento comunque, si mette addirittura politicamente a contendere contro il padre. E fermava tutte le persone per la via, gli dice: come fanno i politici oggi? Ah, ti manca quello e quell'altro. Ma perché non sei ben governato? Se ci fossi io al governo, no? Quindi addirittura organizza un colpo di Stato contro il padre. C'è stato uno scontro, fino a procurare uno scontro, lo vediamo dopo, che procura una guerra civile con 20.000 morti, 20.000 morti. E quindi egli aveva ucciso Amnon, un altro figlio di Davide, che aveva avuto da un'altra moglie, perché quest'ultimo aveva violentato la sorella, figlia di Davide, come vi ho appena accennato. Absalom fu costretto a fuggire dopo l'omicidio e a nascondersi. Si è nascosto da un re vicino, gli ha chiesto se ospitalità, questo sapeva che era figlio di Davide, e lo ha accolto. Dopo qualche anno chiese di rivedere suo padre, il re, e questo gli fu concesso. La storia di Absalom è molto triste, fatta di ribellione al padre fino ad aver provocato, come vi dicevo, una guerra civile in Israele. E ci parla fino a 20.000 morti. Ma nella sua vita tortuosa, tormentata, quando era in fuga, Absalone, tra le varie cose, quando era in fuga, restò impigliato su un terebinto, no? Restò impigliato su un albero. Siccome lo cercavano poi l'esercito del padre, guidato da Joab, lo cercava, e quale grande occasione. Lui restò impigliato in quest'albero dalla testa, non si poteva liberare, è entrato magari in un. Non riusciva a liberarsi. L'esercito comandato da Joab, quando Joab seppe di questo fatto, cosa fece? Andò e lo uccise. Gli infilò la lancia, 3 volte lo colpirono al cuore, lo uccisero impigliato com'era. E Davide aveva proibito assolutamente, nonostante quello che aveva fatto il figlio, di toccarlo. Nonostante quello che aveva fatto il figlio, di toccarlo. E Iob invece fece di testa propria, perché dice: questo ci ha creato veramente un problema. E il re non è d'accordo, sistemo io la faccenda. Ma quando gli dissero al figlio quel che gli era successo, dissero a Davide, non gli raccontarono proprio tutta la verità. Dicevano che era stato ucciso da qualcos'altro, non proprio. E il padre, nonostante tutto, dice, no? Tutte le volte lo prendo e poi dice, versetto. Allora il re, fremendo tutto, salì nella camera sua. Allora, aspetta che vi leggo l'ultimo versetto. Mentre giunse l'Etiope, disse: buone notizie, disse al re praticamente. O re mio signore, l'Eterno oggi ti ha fatto giustizia. Questo cerca di mettere le mani avanti, liberandoti dalla mano di tutti quelli che erano insorti contro di te, quindi di tutti quelli, quindi c'era anche il figlio che era insorto contro. Il re disse all'Etiope: sta bene il giovane? La prima cosa che gli chiede è se sta bene il figlio, il giovane Absalom. L'Etiope rispose: possono i nemici del re, mio signore, e tutti quelli che insorgono contro di te, per farti il male, essere come quel giovane? Allora il re, fremendo tutto, salì nella camera che era sopra la porta e pianse mentre andava dicendo: oh, mio figlio Absalom, mio figlio Absalom, fossi morto io al posto suo, o oh, Absalom, figlio mio, figlio mio. Difficile capire l'amore di un padre. In tutti i casi Davide aveva sempre ordinato di non uccidere Joab, Absalom, ma Joab fece di testa sua e lo uccise. E l'amore di un padre non guarda le offese ricevute da un figlio, va oltre. Egli continua a soffrire per le offese, ma con questo non significa che il padre non soffra, continua a soffrire per le offese, ma continua ad amarlo nonostante tutto. Ed è così che il nostro Padre celeste è nei confronti della sua creatura. Certo che bisogna tornare, come la storia che abbiamo letto prima in Luca, bisogna tornare. Bisogna a un certo punto dire, ma se stavo da mio padre, nella casa di mio padre, non stavo meglio. Anche l'ultimo dei miei servi, dei suoi servi, sta ora meglio di me. Cosa farò? Tornerò nella casa del padre mio e gli chiederò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Vedete, se non capiamo queste cose qui, perché la nostra fede è fondata sull'amore di Dio, Gesù per il suo grande amore offrì se stesso, c'è scritto, mentre eravamo ancora suoi nemici. E Davide dice la stessa cosa, fossi pur morto io al posto suo, e Gesù morì al posto nostro, per amore, per ridarci quella vita che avevamo perso. Questo è l'amore di un padre, giunge a tanto, a dare la propria vita per gli altri. Non c'è amore più grande, c'è scritto, di colui che dà la propria vita per gli altri, per i suoi nemici. E noi mentre eravamo nemici, Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi. Quindi nessuno ha amore più grande di questo. Questa meraviglia di corpo ha un limite, la morte. Dio non può accettare questo, non può accettare questo limite. Per questo manda a sconfiggere la morte attraverso il suo figlio. E c'è scritto che la morte è stata sommersa dalla vittoria ricavata da Cristo. È certo che se ora uno guarda alla giornata odierna non riesce a vedere queste cose, perché per noi abbiamo l'inganno a vedere che la vita è adesso e perché non l'ha fatto subito. Lo stesso errore che hanno commesso gli ebrei, pensando che in quel momento lui avrebbe dovuto fare la rivoluzione, dare una lezione ai romani, sottometterli, instaurare il suo regno. Dio instaura il suo regno quando decide lui, ma quello che Dio voleva sconfiggere non erano i romani, era la morte che voleva sconfiggere, e l'ha fatto. E questa meraviglia di corpo ha questo limite, ma solo la morte, una morte così grande, un amore così grande poteva sconfiggere la morte. È per quello che l'amore di Dio, c'è scritto che Dio è amore, l'amore nei confronti proprio dei suoi figli. Certo c'è bisogno che tu ti penta, che tu torni a Lui, perché te ne sei andato, se hai diritto di essere figlio, perché c'era anche quelli che non erano figli, ed erano dei servi, ma non erano figli. È scritto che l'amore non si offende, abbiamo letto prima. Dio è amore, sta scritto. Ma è necessario capire questo amore. Non praticare una religione alla quale manca il fondamento di questo amore. Non ha alcun senso, l'abbiamo letto prima. Tu puoi conoscere tutte le lingue del mondo, puoi avere tutta la fede da trasportare, ma senza amore tu non sei niente. Sei un cembalo stonato, quindi non venite a raccontarmela, nessuno me la racconti perché non ci credo. Solo l'amore di Dio che riesce e è riuscito a passare sopra le nostre offese, pensando a tutto il male che abbiamo, perché dice, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. La vera religione si fonda su questo. Si fonda sull'amore, sulla misericordia. Partire, c'è un proverbio dei nostri che dice partire è un po' morire. E io mi ricordo quante volte sono partito dalla mia casa, dalla mia famiglia in momenti di, nei tempi che furono, di bisogno, un po' per andare a lavorare, un po' per studio, un po' per... E tutte le volte mi ricordo mia madre che piangeva già qualche mese prima, perché pensava a cosa, alle sue preoccupazioni, alle preoccupazioni di una madre. Noi parliamo di un padre, ma credo che non ci sia, non cambi niente. Qui parla del padre perché il padre è l'autorità, non che l'amore della madre sia meno, anzi. Quindi partire è un po' morire. Il figlio prosico decide di andarsene lontano dal padre di casa propria, senza darmi quello che mi spetta. Mi spetta questo, prendo e me ne vado. Immagino il cuore di suo padre, accettò perché la regola era quella, non poteva non accettare, accettò senza parlare, non ha detto ma figlio dove vai? Quello era un diritto del figlio, aveva raggiunto la maggiorità e dice dammi, devo farmi la mia vita, va bene. Il suo amore sperava ogni cosa, ogni bene per il proprio figlio. E io dico ancora di più, immagino il cuore di Giacobbe quando gli dissero che Giuseppe era stato sbranato da una fiera e invece l'avevano ucciso, l'avevano venduto i fratelli a degli stranieri e gli hanno portato la tunica sporca di sangue, avevano ucciso un capretto, loro non è che potevi fare la prova del DNA. Dicendogli che, ecco, la veste di tuo figlio è stato sbranato e voglio, immaginate il cuore di Giacobbe. E c'è una similitudine, perché anche Giacobbe dopo anni ritrova il figlio come re, viceré d'Egitto. E così quest'uomo ritrova il figlio perché si è pentito. E torna perché per fare quando lo vede già da lontano, perché il padre, nonostante tutto, continuava a pensare a questo figlio. E un giorno lo vede che si avvicina da lontano, non voleva crederci. E a un certo punto gli torna, a questo figlio torna in mente, dice. Ma mi leverò, andrò dal padre mio e gli dirò che ho peccato contro il cielo e contro te e non sono più degno di essere chiamato figlio. Dice, trattami come vuoi, capisci? Come l'ultimo dei tuoi lavoratori, dei tuoi servi. Ed egli dunque si levò e andò dal padre. È una cosa che dovremmo fare anche noi. Ma mentre egli era ancora lontano, e questa è una delle frasi che mi ha sempre colpito. Suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. Vede questo, dice, ma è lui, non è lui, e lui lo vede tornare, magari claudicante, magari sofferente, prendegli, corre incontro e va. È il padre che corre intorno al figlio, perché vede che questo figlio si è pentito. Ma il padre quando lo vede disse ai servi, portate qui una veste, la più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, perché è un figlio perduto, come tutti coloro che non ritornano e non riconoscono il Padre Celeste. E così ritorna e quindi il padre decide di far festa assieme a tutti, perché dice questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Ed è così noi che se siamo morti, torniamo in vita se abbiamo accettato il riscatto. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, c'è scritto. Altrimenti ve l'avrei detto, ha detto Gesù, vado e vi preparo un luogo. Ma egli disse, il fratello tra l'altro ingelosito disse, ma come? Io che ti ho sempre servito, sono sempre stato qua con te, dice, non mi hai dato neanche un capretto per far festa con i miei. Ma lui ha detto, ma quello che era mio, quello che è mio è anche tuo, poteva prenderlo. No? Tante volte dobbiamo chiedere per ottenere, e l'abbiamo visto anche recentemente. Ma si doveva fare festa, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato trovato. E quindi, vedete, ci sono queste similitudini che fanno, ti toccano perché veramente, ma poi vedremo che l'amore di Dio è più grande di quella degli uomini. E l'elenco è lungo. Vedete, Gesù piange su Gerusalemme, vi ricordate? Perché sa che fine faranno tutti i suoi figli che non hanno voluto ascoltare la voce del Padre. Davanti agli occhi di Gesù ci sono solo, non solo questi tempi, ci sono tutti i tempi che sono stati trascorsi e dove tutti i suoi fratelli ebrei sono finiti in tutte le nazioni del mondo e quello che hanno dovuto subire fino alle cose più orrende dell'Olocausto. Gesù piangeva su Gerusalemme perché sapeva e diceva, ah, quante volte ho voluto raccogliervi come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, ma voi non avete voluto, ecco, ma voi non avete voluto ascoltare la voce del Padre. Dall'assedio dei Romani ai campi di sterminio, passando sotto l'odio di tutti i popoli, ma pur per quelli che hanno voluto ascoltarlo e si sono pentiti, c'è un giorno glorioso, perché c'è il giorno della riconciliazione, perché questo figlio che era perduto si è riconciliato con il Padre. Noi abbiamo investito nel mondo, nelle cose, nei beni materiali. Dove c'è il tuo cuore c'è anche il tuo tesoro. E quindi nei beni materiali dobbiamo avere questo, dobbiamo avere l'altro. E siamo rimasti con le pezze nel sedere. Perché siamo, dice, se tu non compri da me, lavati gli occhi, ungiteli con del collirio. Siete tra i più miserabili tra gli uomini. Dice, non investite le tue speranze dove la tignola e la ruggine corrodono, no? Ma investitele in ciò che non può corrodere. E quindi noi abbiamo investito nel mondo. Chi di noi non ha investito nel mondo? E continua ad investire nel mondo. A cosa pensano gli altri? E quando sei bravo? E quando? Ma vabbè, ma chi se ne frega? Credetemi che è un modo per un altro per restare soli. Una volta che ti hanno detto quando sei bravo, è finita lì. Che cosa ne hai in cambio? Quando sei bravo? Bravo. E tante volte, poi le lusinghe del mondo, sapete. Ma quando torno a casa, cosa me ne faccio delle lusinghe del mondo? Che cosa me ne faccio? Noi abbiamo investito tutto nel mondo e siamo rimasti poveri, senza nulla. E il Signore ci sta chiamando ad investire su qualcos'altro che non è materiale. Non dovremmo dire anche noi che l'ultimo dei servi della casa del Padre mio sta meglio di me? Però bisogna essere servi almeno. Ecco cosa farò. Tornerò dal Padre mio e gli dirò: ho peccato contro il cielo e contro di te. Ecco cosa farò. L'abbiamo fatto? Non lo so, non interessa, non è che non mi interessa, ma ognuno, io non voglio entrare nella vita spirituale di nessuno. Io posso solo cercare di darvi una mano e dire: io la vedo così. Se voi la vedete cos'ha, è un diritto della vostra libertà vederla diversamente. Ma finché sarete qua, vi dirò, se il Signore me lo consentirà, di dirvi quello che per me, come un padre, può dire al figlio: io questa cosa non la farei, io questa la farei. Vedete, senza amore ogni cosa è inutile. La conoscenza gonfia. È importante, ma senza amore la fede è lo stesso. Ho fede, sì, ma senza amore... Ecco perché il pentimento e la tristezza rendono il cuore migliore, c'è scritto. È scritto proprio nei Proverbi. È meglio stare nella casa del duolo che nella casa dove si fanno feste e tutto spiano. Perché da una parte la casa del duolo rende il cuore migliore, perché ti fa riflettere. Noi abbiamo bisogno di riflettere. Non abbiamo bisogno di investire dove non ci porta niente. Non ci porta nulla. Ci dessero 100.000 euro, non ci porta niente. Noi abbiamo bisogno di investire non lì, abbiamo bisogno di investire nella casa del duolo, perché lì uno medita. Io mi ricordo, sono ricordi di infanzia, sai, allora il mondo era molto diverso, c'era tanto silenzio per le strade e si moriva ieri come si muore oggi. E mi ricordo quando moriva qualcuno. E c'era questa bara messa in queste piccole case, no? E con tutte le persone, col silenzio che c'era, e con tutte le persone, allora c'erano ancora le piagnone da noi, come che piangevano, e c'erano quelle domande che ti feci: ma come è possibile? Ma perché? Non... Era una cosa incredibile, per un bambino poi vedere un morto, che ci fa quello lì? C'era una cosa da non credere, perché comunque la morte non è per sempre, non è un fatto naturale. La morte non è un fatto naturale. Non è un fatto naturale. Perché Dio è il Dio dei viventi e non dei morti. Non sta scritto così. Quindi la morte sappiamo che è un evento assolutamente provvisorio, che manifesta e ci parla della sovranità di Dio, perché l'uomo ha trasgredito le sue leggi. Ecco, il pentimento e la tristezza rendono il cuore migliore. Vai in una sala dove cantano, ballano, saltano, per carità, si divertono, ma non ti permette quello di meditare, di far diventare il tuo cuore migliore, che è l'unica cosa che veramente ci serve per rasserenarci. E devo andare in un posto dove mi danno 1.000 euro, ma me ne torno che peggio, me ne torno con le tasche vuote, mi torno con la tristezza. Non dici anche che è meglio mangiare quel poco che hai, che non cibi succulenti sotto lo sguardo maligno di coloro che ti hanno dato quel cibo? Non c'è scritto questo. È certo che c'è scritto. Allora, meditiamo, cari, nel Signore, sul male fatto e vergogniamoci di essere stati così lontani dalla volontà del Padre. Senza amore la nostra fede è incomprensibile. È una fede che io non riesco a capire. Non la capisco. E si parla tante volte, sempre gratis, si pensa sempre cose che non hanno senso alcuno, perché sono lontane dall'amore, perché c'è l'egoismo. E l'egoismo non mette in pratica quello che dice la parola di Dio, quando dice di considerare l'altro più di te stesso. È scritto che l'amore soffre ogni cosa. L'abbiamo letto. Prima. Quindi, senza amore la nostra fede è incomprensibile. Gesù ha mostrato chiaramente di aver messo in pratica la volontà del Padre, che è amore. Mentre eravamo nemici, perché se tuo figlio in quel momento ti sta facendo la guerra, tu continui ad amarlo. Perché è tuo figlio, è il tuo sangue, è la tua stessa vita. È un amico. E allora che cosa si può fare per ovviare a questo problema, a questa tragedia che è la morte, che è la malattia? Ecco, l'agnello di Dio preparato prima della fondazione del mondo. Il Signore mica aveva fatto a caso le cose, no? Sapeva prima che ci saremmo pescati, che l'avversario ci avrebbe sedotti e che tutta la creazione avrebbe sofferto, e mai come quando è adesso sta soffrendo. Lo sapeva prima. Gesù ha mostrato chiaramente di aver messo in pratica la volontà del Padre, perché a Gesù possiamo piacere solo se facciamo le cose con amore, amore per la sua parola, amore per il prossimo. Non teniamoci, basta già tra di noi, c'è Massimo come minimo, sarebbe già ogni tanto tenere a freno la lingua e cercare di rispettarci un po' di più, ma invece abbiamo sempre ragione. E poi c'è scritto ancora, dice voi che siete malvagi, lo dice Gesù. Quale padre che il figlio gli chieda un pane, gli dà una pietra? O quale padre che il figlio gli chiede un pesce gli dà un serpente? Dice, voi che siete malvagi, sapete donare cose buone ai vostri figli. Voi che siete malvagi, sicuro che è così. Il Padre Celeste non vi darà molto di più? Sicuro. Dobbiamo solo avere pazienza, questa pazienza che ci manca, questa pazienza di saper aspettare il momento che Dio ha scelto per darci la redenzione. Dobbiamo solo avere questa pazienza e non scambiare per l'ennesima volta la provvisorietà per l'eternità, perché la dimostrazione che questa vita non è il momento che scorre, già il minuto che abbiamo trascorso, o questa mezz'oretta, oretta, quello che è, non è più il nostro possesso. Qualcuno può tornare indietro di un minuto. Qualcuno può andare con la mente, sì, perché si ricorderà. L'unica cosa che rimane è la memoria di ciò che abbiamo detto e fatto un minuto fa, ma non abbiamo più il potere che questo minuto torni indietro, perché siamo nella provvisorietà. E allora, vedete, come diceva la canzone prima, tornerò al Padre mio, gli chiederò, essendo cosciente di aver peccato contro il cielo e contro di te. Perché? Perché Padre, io volevo questo, volevo l'altro e volevo l'altro, ma non era secondo la tua volontà. E noi quello che vogliamo chiedere al Padre invece è che tutto quello che ci capita sia fatto secondo la sua volontà nella nostra vita, che sia la sua volontà su ognuno di noi. Amen.